giorno, abbiamo cantato, abbiamo detto quanto è grande Dio, quanto è grande il nostro Dio, ma se potessimo fare una percentuale di quanto noi conosciamo Dio, cioè tu quanto conosci Dio da 1 a 100, quanto puoi dire di conoscere Dio? Certamente Dio è infinito e tutta la nostra vita non basta per arrivare a conoscerlo, però quello che mediteremo oggi è proprio la possibilità che Dio ci dà di conoscere sempre di più questo Dio, conoscere il suo carattere, ma anche la potenza illimitata che Lui vuole mettere a disposizione di quanti si affidano a Lui. Vorrei meditare con voi la seconda preghiera che c'è nella lettera di Paolo agli Efesini. L'altra volta, qualche settimana fa, abbiamo meditato insieme la prima preghiera e ora Paolo, dopo aver riflettuto su ancora l'opera che Dio ha fatto per gli Efesini, ma anche per tutti quelli che credono, fa un'altra preghiera. Un'altra preghiera, la prima già era molto intensa, ma questa io la definirei quasi sbalorditiva. È qualcosa che se uno la medita veramente ha difficoltà di capire dove voleva apparare l'Apostolo. Come ho detto, Paolo ha spiegato, penso che tutti quanti conosciamo, abbiamo letto almeno una volta la lettera agli Efesini, dove c'è un inizio dove viene lodato Dio, glorificato, benedetto per l'opera che ha compiuto prima ancora della fondazione del mondo. Lui pensava a te, voleva salvarti, aveva un piano, un disegno benevolo. E poi questo piano, questo disegno benevolo si è appreso forma, anzi addirittura è venuto proprio alla completezza quando Gesù Cristo è venuto. E ancora Dio sta operando, perché veramente finirà tutto quando, come abbiamo sentito, Dio tornerà per giudicare le nazioni e allora lì si vedranno i figli di Dio e Dio farà giustizia, farà nuovi cieli e nuova terra, una cosa meravigliosa. Paolo parla della condizione che avevano prima gli Efesini e quindi anche noi, morti nel nostro peccato, in una situazione disperata. E quello che ora hanno loro, adottati come figli di Dio, è addirittura dimora di Dio. Questo è quello che sta dicendo Paolo a questi credenti e quello che sta dicendo a noi. Proprio in virtù di queste riflessioni, Paolo, del fatto che appunto Dio ha compiuto un'opera meravigliosa, che ha voluto fin dalla prima della creazione del mondo avere un piano di salvezza per ciascuno di noi, che ci ha fatto suoi figli, ci ha adottato nella sua famiglia, ma anche addirittura che siamo il tempio del suo spirito, cioè che Dio vive in noi. Una cosa grandiosa, incredibile, ma è la realtà che viene espressa nelle scritture. Dopo che ha detto che di due popoli, gli ebrei e gli stranieri, Dio ne ha fatto uno solo, quindi ha benedetto nella Chiesa il suo progetto, ora lui vuole fare una preghiera, come ho detto, sbalorditiva, una preghiera di intercessione, ma io credo, a mio parere, che sia una preghiera anche e soprattutto di adorazione. Quindi vi chiederei di aprire la Bibbia in Efesini capitolo 3 e leggerò per voi dal versetto 14 al versetto 21 del capitolo 3. Per questo motivo, cioè per tutto quello che ho spiegato, ho detto, per tutto quello che lui aveva scritto, piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, affinché Egli vi dia, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché, radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, riconoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. E poi non può trattenersi e finisce con un inno di lode. Or colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quello che domandiamo e pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Come ho detto, questa preghiera è una preghiera molto intensa e ci vuole interrogare pure. Ci vuole interrogare su che posto ha nella nostra vita la preghiera e soprattutto ci vuole interrogare che cosa pensiamo noi di Dio. Perché sapete, il concetto che noi abbiamo di Dio è molto legato alla preghiera, è molto legato alla preghiera. Quando preghiamo, ci rendiamo conto della nostra posizione in Cristo? Cioè, Dio è tre volte santo, lo diciamo sempre, no? Che significa? Che significa? Sapete? Mi dovete rispondere, se no non vado avanti. Che significa che Dio è tre volte santo? Immensamente santo, totalmente santo, separato. Separato da tutto il resto. Però è successo qualcosa di incredibile. In Cristo Gesù Dio ci consente di accostarci a Lui. E già questo è una cosa straordinaria e meravigliosa. Ci rendiamo conto del nostro privilegio che abbiamo di poter parlare in ogni luogo, in ogni momento, con Dio tre volte santo, onnipotente, creatore del cielo e della terra. Ti rendi conto che accostandoti a Lui, Dio non è più il tuo giudice, ma tuo Padre. Abbiamo letto, piego le ginocchia davanti al Padre. Ci rendiamo conto che Dio onnipotente, mediante lo Spirito Santo, vive adesso, in questo momento, nel tuo cuore, nel cuore di te che sei credente, che hai creduto in Cristo, Dio è dentro di te. Se ti senti debole, se la tua vita è sempre più pesante, se non trovi la forza e la gioia nel Signore, se sai di essere stato chiamato a servirlo ma sei stanco e pensi di non farcela più, allora questa preghiera è per te, perché tu possa renderti conto del potere che hai a disposizione, il suo potere. Il Signore ci invita a pregare così per i fratelli. Paolo stava pregando per i credenti per gli Efesini, e così anche noi dobbiamo imitare il modo di pregare di Paolo. E questa preghiera fatta con sincerità dimostrerà che noi li amiamo, i nostri fratelli, li amiamo come li ama il Padre, perché Dio nostro è nostro Padre, ci ama e ha in serbo meravigliose benedizioni per ciascuno di noi. Prima di passare ancora a spiegare in maniera dettagliata la preghiera, vorrei soffermarmi sull'introduzione. Per questo motivo piego le ginocchia. E siccome stiamo studiando la preghiera, vorrei soffermarmi molto brevemente, apro una piccola parentesi, su un fatto tecnico. Il fatto tecnico è: qual è la postura che noi dobbiamo avere quando preghiamo? Qual è la posizione che Dio gradisce quando noi preghiamo? Qui Paolo dice piego le ginocchia. La posizione della preghiera. Nel Nuovo Testamento Gesù parla in Matteo 6:5 di quelli che stavano in piedi e pregavano in piedi nelle piazze e nelle sinagoghe. E poi parla anche del fariseo che dentro il Tempio stava pregando in piedi e li condanna. Li condanna non però per la postura del corpo, ma li condanna per la postura del cuore. Infatti loro stavano in piedi per mettersi in mostra. Loro volevano mettersi in mostra e addirittura disprezzavano gli altri. Nella Bibbia ci sono vari modi, vengono descritti vari modi con cui le persone si avvicinavano a Dio e pregavano. Per esempio Abramo, vi ricorderete, quando intercede per Sodoma e Gomorra, prega il Signore camminando con lui. E Neemia, quando riceve la notizia che Gerusalemme è distrutta, che le mura sono in uno sfacelo e tutto quanto, cade seduto perché è proprio tanto dispiaciuto da questo, e prega il Signore. Salomone si inginocchiò per pregare durante la presentazione del Tempio a Dio, e così anche Daniele, quando fu imposto l'editto per il quale bisognava pregare soltanto al re Dario, e quindi tutti quelli che avessero pregato per un qualsiasi altro idolo sarebbero stati uccisi, lui si inginocchiava 3 volte al giorno e pregava rivolto verso Gerusalemme. E anche il diacono Stefano era in ginocchio quando pregava e intercedeva per la vita dei suoi carnefici. Ed infine Gesù, nel momento più grande della sua agonia, era in ginocchio nei Getsemani e pregava il Padre. Se analizziamo il contesto di queste preghiere, noi capiamo che non era tanto la posizione che dava efficacia alla preghiera. Cioè, queste persone erano, compreso il Signore Gesù, erano in ginocchio perché erano presi da un grande fervore, erano presi da un profondo sentimento, una profonda emozione. Lo stare in ginocchio esprimeva soltanto il sentimento del loro cuore. Qual è la maniera più efficace per pregare? La maniera più efficace per pregare non è la posizione del nostro corpo, non è le parole che noi diciamo, ma è la posizione del nostro cuore, quanto noi abbiamo fiducia in Dio che può agire secondo la sua volontà. Quindi riginocchiarsi dimostra solo lo stato d'animo di Paolo. Paolo è talmente emozionato adesso nel pensiero di quello che Dio ha fatto per noi, di quello che sta per chiedere, che si inginocchia. Paolo sta per chiedere, come abbiamo letto, che i suoi fratelli e anche noi possiamo essere riempiti di tutta la pienezza di Dio, che diventiamo capaci di usare nella nostra vita la potenza illimitata che Dio ha a disposizione per noi. E mi sono chiesto, ma com'è possibile innescare questa potenza illimitata che Dio ha per noi, pronta per noi? Come possiamo noi vivere una vita vittoriosa? L'abbiamo cantato, tutto a Cristo mi arrendo. E ringrazio Dio che i canti sono proprio in accordo su quello che appunto continueremo a meditare. Paolo ci presenta nella sua richiesta a Dio un programma perché, seguendo il quale, noi possiamo raggiungere il massimo livello di spiritualità e vivere con potenza la nostra vita cristiana. Se noi applicheremo nella nostra vita quello che adesso Paolo sta dicendo, noi potremo arrivare a un livello altissimo di spiritualità e vivere in maniera vittoriosa, al di là delle circostanze che ci capitano, delle sofferenze, delle difficoltà, potremmo vivere la nostra vita con potenza. E allora sono 4 condizioni che ci sono nel passo che dobbiamo rispettare affinché Dio inneschi in noi la sua potenza. La prima è che viviamo fortificati dallo Spirito Santo nell'uomo interiore. La seconda è che viviamo nella continua presenza di Gesù Cristo nel cuore. La terza è che viviamo nella magnificenza di Dio, dell'amore di Dio, in contemplazione continua. E la quarta, quindi, e ultima, è che viviamo completamente dominati da Dio. E volevo soltanto dire che questi punti, però, sono parte di un'unica richiesta. Un'unica richiesta che comincia e si va a innalzare come un monumento alla gloria di Dio. È come una piramide, cioè bisogna fare la prima cosa per poter poi arrivare alla seconda, per poter arrivare alla terza e infine per ricevere tutta la pienezza di Dio. Allora, vediamo la prima condizione. La prima condizione è che viviamo fortificati nello Spirito. Paolo prega per gli Efesini affinché egli vi dia, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore. E allora, come avviene questo processo? Prima di tutto bisogna avere un uomo interiore. Perché se non c'è in noi un uomo interiore, niente può essere fortificato. Ma che cos'è, oppure chi è questo uomo interiore? Allora l'uomo interiore siamo noi stessi, il nostro cuore, il nostro spirito, grazie, la nostra mente, la nostra volontà. In particolare è tutto questo però vivificato da Dio. Quando noi abbiamo creduto in Cristo, allora il nostro spirito è stato vivificato. Prima di questo il nostro spirito era morto, come abbiamo letto, come si legge in Efesini capitolo 2 versetto 1, Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati. E allora questo spirito vivificato è l'uomo interiore. In 2 Corinzi 4:16 si parla dell'uomo interiore, ma si parla anche dell'uomo esteriore. E se volete leggerlo, dice che quest'uomo esteriore si va disfacendo. L'uomo esteriore che si va disfacendo è il corpo fisico. Purtroppo è indubbio che noi invecchiamo. Non ci possiamo fare niente. E veramente quello che potevo fare quando c'avevo 20 anni, quando adesso che ce n'ho più di 60, 65, è soltanto un lontano ricordo. Il corpo si invecchia e non riesce più a correre come correva prima. Purtroppo è così, a fare le scale, andare in bicicletta, a fare le cose che faceva, l'elasticità del corpo si perde pian piano con l'età, perché questo è il risultato del peccato. Il peccato ha corrotto e corrompe il nostro corpo e ci porta alla morte fisica, a meno che il Signore Gesù non torna prima. Allora se il Signore torna prima, noi che siamo Suoi figli non passeremo attraverso la morte e verremo vivificati anche nel corpo, anche il nostro corpo sarà redento. Vi ricordate, lo dice Paolo ancora, in Romani capitolo 8, dice che noi siamo stati redenti ma non nel corpo, aspettiamo insieme alla creazione la redenzione del corpo fisico. Il corpo fisico si fa disfacendo, però l'Apostolo sempre in 2 Corinzi 4:16 dice: non ci scoraggiamo, perché l'uomo interiore si va rinnovando di giorno in giorno. La cosa stupefacente appunto è che Dio rinnova il nostro uomo nuovo, l'uomo interiore, lo rinnova di giorno in giorno. E come avviene questo? Questo avviene mediante lo Spirito Suo, l'abbiamo letto. Mediante lo Spirito Suo noi veniamo fortificati, veniamo rinnovati di giorno in giorno. Noi che abbiamo creduto in Cristo apparteniamo a Lui, siamo opera Sua, siamo stati creati in Cristo e quindi il nostro spirito è diventato proprietà di Dio. Noi diciamo tutto a Cristo, io mi arrendo, ma veramente è una cosa illogica non arrendersi noi credenti che già gli apparteniamo. Noi siamo proprietà Sua. E lo spirito nostro deve essere fortificato in maniera tale che sarà Lui a tenere a bada la parte invece che ancora non è stata redenta, che ci spinge a commettere il peccato, che ci fa sbagliare. Noi dobbiamo essere fortificati nell'uomo interiore. Paolo sempre dice ai Romani, in un momento in cui parla del suo conflitto interiore, dice al Romani capitolo 7: dentro di me, vale a dire nella mia carne, non abita alcun bene. Ma non vuol dire che la carne allora è peccato? La carne non è peccato, ma è diventata corrotta dal peccato e non può far altro che peccare. Noi dobbiamo sottomettere i desideri della carne ai desideri dello spirito. E così Paolo dice: se camminate per lo spirito non adempirete i desideri della carne. E quindi se noi camminiamo per lo spirito, noi veniamo fortificati nello spirito, e se veniamo fortificati nello spirito, i desideri della carne perderanno forza e noi riusciremo a resistere a quello che è il peccato, che purtroppo ancora agisce per portarci lontani da Dio, ma non ci riesce, ha perso. Noi siamo più che vincitori. Siamo più che vincitori in Cristo. Il Signore vuole fare questo, abbiamo letto, lo leggiamo ancora, mediante lo Spirito Suo, potente fonte fortificata mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, secondo la ricchezza della sua gloria. Eppure questo è interessante, perché la potenza che Dio vuole usare per aiutarci e fortificarci nello Spirito, è secondo la ricchezza della sua gloria, cioè in proporzione a quanto lui è ricco, in proporzione alla sua grazia, a quanta grazia Dio è pronto a darci. Quant'è grande il favore immeritato che noi abbiamo ricevuto? Quanto è stata grande la grazia che Dio ha usato per noi? Beh, infinita. È una grazia che non c'ha limite. Splendida grazia in Cristo, più grande del peccato. Come potrei ridirla? Dove comincerò? Lui mi prese dal profondo del mio peccato e mi ha portato nel regno di Dio. Questa è la grazia, immeritata, perché io non ho fatto niente, ho soltanto creduto, ho avuto fiducia, ho messo fiducia nella parola di Dio, quello che Lui dice, quello che Lui ha detto. Paolo sta facendo una richiesta grandiosa. Voglio riportare il principio, l'idea che Paolo vuole che noi credenti capiamo la potenza illimitata che è a nostra disposizione e la viviamo. Lui vuole che Dio ci aiuti a comprendere questo, che ci trasformi completamente. È una richiesta grandiosa, che solo a un Dio grande e meraviglioso si può fare. Cioè, se a te ti servono dei soldi, facciamo 50.000 euro, beh, ti dico, non venirmeli a chiedere, ma non perché non te li voglio dare, ma perché non ce l'ho, anche volendo non te li potrei dare. Ma se tu vai da una persona ricca e generosa, allora quella potrebbe farlo, ma potrebbe fare anche di più. Sapete Giorgio, il nostro caro Giorgio che sta a Torino, a Vigliana, ci ha raccontato che la chiesa, la chiesa che frequenta sta in un locale che è stato donato da una signora americana che neanche conoscono, ha fatto una donazione anonima di diversi milioni. Loro hanno comprato addirittura un edificio, cioè un negozio, un appartamento oltre la sala, e questa ha donato senza che nessuno gli ha chiesto niente, per generosità, questa cosa. Pensate Dio che è molto più ricco quello che ci può dare se noi glielo domandiamo. È scritto che lui può fare al di là di quello che domandiamo e pensiamo. E allora perché a volte non avviene? Non dobbiamo avere timore di chiedere, ma veramente quando noi chiediamo, che concetto abbiamo di Dio? O meglio, che cosa dimostro quando io non prego, quando io cerco di risolvere i problemi per conto mio? Purtroppo il nostro spirito, come ho detto, è vero che appartiene a Dio, ma è ostacolato dal peccato. Quindi noi dobbiamo, veramente, non che dobbiamo, abbiamo bisogno di supplicare Dio che ci aiuti ogni giorno, che Lui ci fortifichi ogni giorno. Abbiamo bisogno di stare con Dio. Com'è possibile? Come avviene questa cosa nella pratica? Com'è possibile essere fortificati? Adesso dirò delle cose che voi già sapete, però il Signore Gesù dice: se sapete queste cose siete beati se le fate. Voi sapete, qualcuno mi ha detto che la Bibbia è ridondante, che Dio dice sempre le stesse cose, in particolare 5 cose vengono ripetute continuamente nella Bibbia, cioè viene spiegato il carattere di Dio, viene spiegato il fatto che Dio giudica il peccato, viene spiegato il fatto che Dio vuole benedire chi ha fede, viene spiegata la persona e l'opera di Cristo e viene spiegato il futuro che aspetta quelli che appartengono a Dio. E se voi che appartengono a Dio, e se voi guardate dalla Genesi all'Apocalisse, sono questi gli argomenti che vengono continuamente ripetuti. E allora anche noi vogliamo ripetere delle cose importanti con la speranza che le facciamo. Dobbiamo rimanere in comunione con Lui, è la prima cosa. Chiaramente se noi permettiamo al peccato di dominare la nostra vita, noi non potremmo avere una comunione col Signore. Per avere comunione con Lui dobbiamo nutrirci ogni giorno della Sua parola, perché così lo conosciamo e conosciamo la Sua volontà. e non solo però nutrirci, cioè leggere e studiare la Bibbia, ma anche dobbiamo ubbidire alla sua volontà. Cioè, che significa? Che quando noi prendiamo una decisione, questa decisione deve essere una decisione che Dio approva. Dobbiamo servirlo, servirlo con umiltà, e dobbiamo comunicare con Lui attraverso la preghiera. Queste sono le cose, le azioni che sono necessarie, che noi dobbiamo fare per permettere allo Spirito Santo di fortificarci. Solo così Lui potrà infondere in noi la sua forza. Allora questa è solo la prima condizione, è solo l'inizio. La seconda condizione affinché noi possiamo arrivare ad agire nella nostra vita con la potenza di Dio, che possiamo avere Dio completamente nel nostro cuore che ci domina, noi dobbiamo permettere che Cristo abiti per mezzo della fede nei nostri cuori. Lo scopo dello Spirito Santo di fortificare potentemente l'uomo interiore è proprio questo, che noi viviamo alla continua presenza di Cristo. Allora l'uomo interiore che cos'è? Che cos'è l'uomo interiore? Grazie. Allora, tu non rispondi più adesso, eh? No, beh, scusate, perché io sono abituato a insegnare al gruppo dei sordi, ed è così l'insegnamento, e penso che sia molto più efficace che continuare a sentire a parlare a me, che poi a un certo punto uno si abitua e si addormenta pure. Quindi se lo facciamo un po' interattivo sarebbe meglio. Quindi lo spirito, l'uomo interiore, siamo noi stessi vivificati dallo Spirito Santo, e quindi questo spirito nuovo, il nostro spirito sarà quello che condizionerà i nostri pensieri, le nostre parole e le nostre azioni. Allora, come sapete, il Signore Gesù, quando noi ci convertiamo a Lui, viene a abitare nel nostro cuore immediatamente. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, versetto 23, Gesù dice: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo e dimoreremo in Lui. Allora, se Cristo già dimora in noi, che cosa sta chiedendo l'Apostolo Paolo quando dice che prega a Dio che Cristo abiti dentro i cuori dei credenti? Prega a Dio che Cristo abiti. Abitare, in un certo senso, è diverso dal dimorare. A casa mia ci abitiamo io, mia moglie e mia figlia Angela, però in questo periodo, perché il Valerio sta cercando casa, adesso ci abitano anche Valerio, Daniela, il pupetto e il cane. Allora, lo spazio c'è, ci siamo un po' ristretti, però ci muoviamo bene, siamo molto contenti di tutto, anche del cane. Brava, brava Daniela. Però, sinceramente, io lo capisco. Capisco Daniela, che adesso sono 2 settimane che sta a casa con i suoi genitori, spero che il bambino quando torna non parli pugliese. Però loro, pur avendo la disponibilità completa di casa mia e di mia moglie, non è casa loro. Loro stanno dimorando con noi, ma non ci stanno abitando. Abitare significa sentirsi a casa. Cioè che io posso andare dove voglio e fare quello che voglio, liberamente, senza dire scusa, posso entrare un attimo qui per prendere una cosa? No, se è casa mia, io apro, entro, faccio. E allora Paolo sta chiedendo che Dio faccia sì che noi permettiamo al Signore di sentirsi a casa nel nostro cuore, che Lui sia libero di fare ogni cosa che vuole, di dirigere ogni nostro pensiero, di guidarci in ogni nostra azione. Il nostro cuore deve battere all'unisono col suo cuore. Il Signore non si accontenta di altro, non si accontenta di altro di meno di questo. Infatti dice in Proverbi: figlio mio, dammi il tuo cuore. E tutto il cuore, perché Gesù lo ribadisce quando dice: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore. Il Signore non si accontenta d'altro. Quindi questo significa che quello che guardiamo, quello che pensiamo, quello che diciamo, le decisioni che prendiamo dove vivere, quale lavoro fare, quale studi universitari intraprendere, quale fidanzata, insomma tutte le cose, tutte le nostre decisioni, anche come spendere i nostri soldi. Ogni piccolo particolare deve essere fatto in funzione di Lui, con l'obiettivo di dargli gloria. E sapete qual è lo scopo? Perché se Cristo abita nei nostri cuori, noi diventeremo, fortificati dallo Spirito, sempre più simili a Lui. L'obiettivo di Dio è farci diventare sempre più simili a Cristo. E la prima cosa che questo comporterà, porterà, se noi diventiamo sempre più simili a Cristo, noi manifesteremo la sua virtù principale, che è l'amore. Sapete, il carattere di Cristo è scritto in Galati 5:22 e la prima virtù che viene scritta è proprio quella dell'amore. Dio è amore, Cristo è amore e vuole che noi mostriamo questa caratteristica. Poi con l'amore ci sarà gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo, ma soprattutto l'amore. E questo è il tema del resto della preghiera, il resto della preghiera. Infatti il programma di Dio che prevede la nostra crescita spirituale per poter arrivare a una potenza illimitata prevede una terza condizione, che viviamo nella magnificenza dell'amore di Dio, cioè costantemente meravigliati da quest'amore, costantemente in contemplazione di quest'amore. Perché, dice, radicati e fondati nell'amore, siete resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia, attenzione, quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo e di conoscere quest'amore che sorpassa ogni conoscenza. Cioè, questa richiesta qui è una richiesta incredibile. Cioè, noi con la nostra limitazione dobbiamo conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza. Non è possibile umanamente. Non lo possiamo fare. Se sorpassa la mia conoscenza, come faccio a conoscerlo? Io posso fare quello che è alla mia portata, ma quello di più non lo posso fare. Per questo Dio vuole che noi, fortificati nello Spirito, permettendo a Dio, a Cristo di abitare dentro di noi, ci radichiamo e ci fondiamo su quest'amore che Cristo ci dà. Radicati nell'amore. L'amore di Dio, dice in un'altra parte, in Romani, è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Noi abbiamo l'uomo interiore, lo Spirito Santo vive in noi, quindi c'è questo amore. C'è questo amore. Ma com'è? È come quel seme, è come quei semi che stanno nel deserto. Avete visto mai nei documentari? Bellissimo, perché poi tra parentesi lo fanno vedere quello che succede al rallentatore. Fanno vedere un deserto arido e poi a un certo punto passano le nuvole che cominciano a scaricare acqua e dopo un po' il deserto comincia a fiorire. Non so se l'avete mai visto, tutti quei fiori che appaiono in quel deserto. Dio ha seminato nel nostro cuore l'amore, ma è rimasto un seme lì che non sta producendo nulla, oppure sta radicandosi e sta diventando un fiore che non solo trasmette il suo profumo, ma permette poi di dare vita ad altre cose. Radicati e fondati nell'amore. Come radicati, come mi viene in mente anche quello che Gesù dice quando parla nel Giovanni 15 dei tralci, della vita dei tralci. Noi siamo dei tralci che viviamo soltanto se siamo attaccati alla vite, e noi potremo manifestare il nostro amore soltanto se Cristo sta completamente nel nostro cuore e noi possiamo affondare la nostra vita in Lui. L'amore deve diventare, insomma, il nostro stile di vita. Però qui dice che non lo possiamo fare. Non lo possiamo fare da soli, cari fratelli, mi dispiace darvi questa notizia, lo devi fare con me, lo devi fare con me, con lei, con lui, perché resi capace di abbracciare con tutti i santi, lo ripete, ma l'aveva già detto nella prima preghiera, si vede che è importante, È una cosa importante che vuole comunicare alla Chiesa Paolo. Questa cosa di abbracciare l'amore di Cristo per poter poi alla fine capirlo, per poter essere radicati, va fatto con tutti i santi, non soltanto con i fratelli e le sorelle del mio gruppo, quelli che mi sono più simpatici, no, con tutti i santi, che significa la Chiesa, tutta la Chiesa e anche le altre chiese. Solo così noi riusciamo in questo abbraccio, che abbraccio significa stringere qualcuno a cui va bene, ed è bello, no? Non è bello quando una persona che ti vuole bene ti abbraccia? E così Paolo sta dicendo che questa opera che noi dobbiamo fare deve essere fatta anche con amore, dobbiamo amarli i nostri fratelli, le nostre sorelle, per poter riuscire a comprendere, a essere radicati e fondati nell'amore di Cristo, altrimenti qui si blocca. Ma come mai io prego e non succede? Come mai il Signore non mi risponde? La prima è perché dobbiamo pregare secondo la sua volontà, però dobbiamo anche vedere noi come stiamo quello che stiamo facendo, se veramente stiamo chiedendo per la sua gloria, oppure le nostre preghiere vengono bloccate. Una cosa che mi ha fatto sempre terrore ogni volta che la leggo è che a Dio non gli piacciono le mie preghiere e neanche le ascolta se io tratto male mia moglie. È incredibile. Allora io sto attento a trattarla sempre benissimo, ad amarla, questo è scritto in Pietro. E così noi dobbiamo amarci, cari fratelli, e dobbiamo aiutarci. E questo significa non mandarci soltanto, seguo il percorso di Fausto, il messaggino su WhatsApp. Allora, come ha detto qualcuno, non ci illudiamo che quella è comunione fraterna, ma quella non è comunione fraterna, è una cosa simpatica, possiamo pure farla, però non è comunione fraterna. Se tu vuoi sapere come sta un fratello o una sorella, fagli una telefonata, valla a trovare, stagli vicino, stagli insieme, stai insieme con lui. E allora se noi abbracciamo con tutti i santi, succede che noi riusciremo a capire questa cosa assurda, perché le dimensioni, insomma, tutti quelli che sono stati a scuola un pochino lo sanno, quante dimensioni ci stanno? Tre. E qui invece ne dice quattro. Quattro, per farci capire quanto è grande questo amore. E qualcuno l'ha voluto spiegare queste dimensioni. E è molto interessante. Quando parla di larghezza, sta parlando del fatto che l'amore di Dio è talmente largo che accoglie tutti. Accoglie tutti. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E forse, rimanendo appunto nel tema della lettera, Paolo sta dicendo che accoglie tutti, la larghezza dell'amore ha accolto gli ebrei e anche tutti gli stranieri. E poi questo amore è lungo, comincia prima della fondazione del mondo, dall'eternità Dio aveva già in mente il suo amore per te, il suo disegno benevolo era stato preparato per te. E questo amore durerà per tutta l'eternità, dal momento che noi saremo con lui per tutta l'eternità. E poi questo amore parla dell'altezza di questo amore. E l'altezza di questo amore ancora lo leggiamo in Efesini al capitolo 2, quando dice che Cristo ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatto sedere in cielo. Ci ha fatto sedere in cielo. Spiritualmente noi già stiamo in cielo. E c'è quel canto che a me piace tantissimo, esser può mai che giovi a me, che dice schiavo giaceva lo spirito mio e male e morte riempio nel mio cuore, della tua luce un raggio Dio brillò e gli esorsi al suo splendore. E poi dice e baldo, cioè pieno di orgoglio, pieno di coraggio, ancora mi siedo in fede sul trono che Gesù mi diede. Gesù ci ha dato un trono. Lui ci sta rappresentando in cielo, noi dobbiamo rappresentarlo qui sulla terra, con la nostra vita, col nostro amore. Perché se noi siamo radicati e fondati nell'amore di Dio in Cristo, l'amore di Dio non solo invaderà il nostro cuore, ma traboccherà fino ad arrivare a toccare i nostri fratelli in chiesa, ma anche le altre persone che conosciamo ogni giorno. E poi per ultimo c'è la profondità di quest'amore. La profondità di quest'amore. Quanto è costato il nostro al Signore Gesù amarci? Il Signore è sceso fino alle profondità del mio peccato per potermi tirare su e liberarmi. In Filippesi al capitolo 2 versetto 8 dice che Gesù, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Questo il Signore Gesù ha fatto per mostrarci il suo amore, è sceso fino alla profondità della morte. Lui che non ha conosciuto peccato è stato fatto peccato per noi, per te, affinché tu potessi essere considerato giusto agli occhi di Dio. Questo ha fatto il Signore Gesù. Ma questo ha fatto il Signore Gesù in accordo con il Padre Celeste, il Padre che ci ama. Non vorresti tu avere un padre così? Non vorresti avere un padre pieno d'affetto che pensa a te prima ancora, faceva progetti su di te prima ancora che tu nascessi? E che tutta la sua energia, abbiamo letto, tutta la Trinità è impegnata, Dio Padre, lo Spirito Santo, Cristo, tutta la Trinità è impegnata per poterti dare adesso qui su questa terra una vita vittoriosa, una vita capace di essere un aiuto, un esempio per gli altri, ma soprattutto per darti la vita eterna, una vita eterna, perché Dio distruggerà questa terra, farà nuovi cieli e nuova terra. Tutti quelli che rimarranno attaccati al loro peccato, perché Dio distruggerà il peccato, ma tutti quelli che ancora rimangono attaccati al loro peccato verranno condannati insieme al peccato. E allora questa mattina abbandona il tuo peccato, apri le tue mani e afferra la mano di Cristo. Cristo vuole salvarti, ha fatto tutto per te. È sceso fino alle profondità, fino alla profondità, è morto per poter darti la vita. Ed infine arriviamo all'ultima condizione. Noi vogliamo avere questa conoscenza di Dio, aumentare la nostra percentuale di conoscenza di Dio. Ho detto all'inizio, quanto pensi di conoscere Dio? Beh, insomma, non è neanche l'1%, noi conosciamo pochissimo di Dio. Conosciamo qualcuno di più, qualcuno di meno, dipende dalla nostra comunione con Lui, ma noi lo conosceremo, diciamo, pienamente, o meglio, ancora lì non riusciremo a conoscere, ma lo conosceremo ancora di più quando noi lo vedremo, perché saremo trasformati, saremo simili a Lui. Ma adesso il Signore vuole che qui, su questa terra, noi riusciamo a conoscerlo di più, vuole che noi veniamo ricolmati di tutta la pienezza di Dio, che viviamo completamente dominati da Dio. Questo è quello che il Signore vuole. Dopo che lo Spirito Santo ci ha fortificato il cuore, dopo che Cristo è diventato il padrone del tuo cuore, dopo che sei stato condotto ad ammirare la vastità dell'amore di Dio, ora per soddisfare la quarta condizione, forse la più incomprensibile, Paolo chiede che noi siamo condotti alla pienezza di Dio. Ma come potrebbe Dio, che è infinito, riempire una cosa con tutta la sua pienezza, riempire una cosa finita? Come potrebbe la nostra mente contenere la mente di Dio? Come potrebbe il nostro cuore contenere il cuore di Dio? Noi siamo piccoli. Beh, insomma, ho cercato di pensare a un'illustrazione per cercare di capire quello che stava dicendo Paolo. Immaginate di arrivare davanti all'oceano. Mi è capitato, ho visto delle fotografie, anzi ho visto una fotografia di Tonino che stava negli Stati Uniti quando siamo arrivati davanti all'Oceano Pacifico. Una cosa immensa, eppure ci ha fatto effetto, perché insomma già è grande il Mediterraneo, ma pensare all'oceano. E allora immaginiamo di stare davanti all'oceano e così dalla riva cercare di sondare le profondità di questo oceano. Sarebbe impossibile, dalla riva tu puoi vedere lì, forse se il mare è pulito puoi vedere un pochino lì vicino alla bagnasciuga. Però magari io mi tuffo e cerco di nuotare per arrivare alle profondità, ma non ci arrivo perché, sapete, alla profondità, qualcuno adesso non vorrei fare brutta figura, ma l'oceano arriva anche a 11.000 chilometri, 12.000 chilometri di profondità, le famose fosse delle Mariane. Ma come possiamo pensare noi di andare lì sotto a vedere quello che c'è? È impossibile. Però, se arrivasse un batiscafo, sapete, sono sommergibili un po' più piccoli, che però sono proprio costruiti per le alte profondità, resistono alle profondità e ci puoi andare molto più di un sommergibile normale. Allora, se io potessi entrare in questo batiscafo, forse potrei cominciare a sondare la profondità dell'oceano. Se noi in Cristo, mediante la potenza dello Spirito Santo, possiamo, soltanto in Cristo voglio dire, mediante la potenza dello Spirito Santo, noi possiamo cominciare a sondare la profondità dell'amore di Dio. Non potremmo fare altrimenti. Come posso io arrivare a comprendere la profondità di Dio? E allora, prima di tutto, la domanda che mi sono fatto è se lo voglio fare. Se lo voglio fare, oppure considero questa cosa, beh, irraggiungibile, ma accontenterò di capire qualcosa di più quando starò in cielo. Però siccome questa è una possibilità che il Signore mi dà, io la voglio sfruttare. Io voglio vedere la potenza di Dio nella mia vita. Io voglio vedere quello che ha detto Gesù. Gesù ha detto: voi farete cose più grandi di quelle che ho fatto io. Vi ricordate? Lo dice in Giovanni 14, versetto 12. In verità vi dico, chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, ne farà maggiori, anche di maggiori, dice. Qualunque cosa che chiederete al Padre mio, egli ve la darà. Io voglio arrivare a chiedere a Dio cose che Lui mi darà. Io voglio vedere la gloria di Dio. Tu non la vuoi vedere? La voglio vedere qui su questa terra. Voglio vedere persone che si convertono. Voglio vedere persone che guariscono. Voglio vedere Dio agire. Agire con potenza. Se noi ci impegniamo a leggere, a studiare la parola di Dio, non riusciremo ancora a comprendere tutto Dio. Ma noi riusciremo a capirlo un po' di più ogni giorno, come è stato detto in preghiera, come dice Paolo, Pietro, in seconda Pietro, noi potremmo crescere nella conoscenza di Dio, nella conoscenza e nella grazia di Dio. Noi saremo completamente via via trasformati di gloria in gloria per l'azione dello Spirito che agisce in noi, come è scritto in seconda Corinzi 3,18, noi potremmo essere trasformati, e questa trasformazione ci permetterà di avere sempre di più la mente di Dio e quindi chiedere cose a Dio che gli fanno piacere. E poi dovremmo ubbidire continuamente alla sua parola, guardare a lui con una fiducia crescente, perché la nostra fede possa crescere. La fede viene dall'udire la parola di Dio, e guardando e contemplando Cristo, il nostro capo, noi cresceremo sempre di più verso di Lui e quindi potremo compiere le opere che Dio ha preparato. Quante ne ha preparate di opere affinché io le possa compiere? Che non sto facendo per la mia pigrizia, per la mia indolenza, perché appunto sono sempre scoraggiato e mi lamento, quando invece ho tutto in Cristo. Ho letto un aneddoto che, appunto, di un commentatore che commentava appunto questa epistola. A un certo punto racconta di una testimonianza di un uomo che nella sua gioventù aveva fatto vari errori, addirittura è un po' come il figlio prodigo, aveva abbandonato il padre, era andato a vivere per conto suo, aveva vissuto male, fino alla fine era diventato un barbone e così viveva accattonando. Cercando agli angoli delle strade un po' di aiuto. Un giorno arriva alla stazione per chiedere, e si avvicina un uomo di spalle, gli batte sulla spalla e gli chiede: per favore signore, mi dai 10 centesimi? L'uomo si gira e il figlio vede, riconosce il padre. Papà, papà, sono io, mi riconosci? Il padre in lacrime lo abbraccia e dice: sono 18 anni che ti stavo cercando, finalmente ti ho trovato. Tu mi chiedi 10 centesimi, ma tutto quello che ho è tuo, tutto quello che ho è tuo. Forse noi non ci rendiamo conto di chi è il nostro padre, no, non chiediamo perché non lo capiamo. Per questo dico che questa è una preghiera d'adorazione. Noi dobbiamo prostrarci davanti a Dio, chiedergli perdono e dire: Signore, perdonami perché io vivo come un miserabile e invece sono il figlio del re, sono il figlio di Dio onnipotente, il re dell'universo, padrone di tutte le cose spirituali e materiali. Lui può fare ogni cosa. E allora perdonami, Signore, perché io ancora non ti conosco come dovrei. In conclusione, appunto, non la commenterò, Paolo finisce con queste parole: or colui, è versetto 20 sempre della preghiera, or colui che può mediante la potenza che opera in noi fare infinitamente di più di quello che domandiamo e pensiamo, a lui sia la gloria in Cristo e nella Chiesa. Amen. Padre, grazie perché tu hai un piano per ciascuno di noi, noi che siamo diventati i tuoi figlioli, ma anche per chi ancora è indeciso. Tu hai un piano perché il tuo disegno benevolo fin dalla fondazione del mondo prevedeva di chiamare a sé dei peccatori per permettere a loro di ravvedersi e vivere così, essere inseriti nella tua famiglia e vivere alla tua presenza, curati dal tuo amore. Ti voglio ringraziare, Signore, ti voglio chiedere che possiamo vivere la nostra vita spirituale con la potenza illimitata che tu hai a disposizione, che già è dentro di noi, perché lo Spirito Santo vive già in noi. Ti preghiamo, Signore, di aiutarci nel nome di Gesù. Amen.